incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.
Quello che ascolterete è una registrazione che avevamo fatto nel 2009 a più voci, anche quella dello stesso Rota, in occasione dei 30 anni dalla scomparsa del piccolo grande angelo della musica, Nino Rota. Ma oggi l'abbiamo riproposto, un po' rinnovato e remixato per la presenza del compositore milanese in alcune occasioni concertistiche. Per esempio a Piano City ci saranno 6 appuntamenti con Nino Rota e poi lo stesso sarà presente nel programma del Concerto per Milano in Piazza Duomo del 5 giugno con la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Scegli. E allora dall'archivio tantissime interviste che sono avvenute appunto negli ultimi 49 anni, se vogliamo, così tante voci che ci racconteranno tante sfaccettature dell'inventore di momenti musicali non solo legati alla cinematografia. E allora a questo punto vi ho detto quasi tutto, forse qualcosa vi dirò magari alla fine di questo nostro appuntamento. Ora è di scena il labirintico maestro Nino Rota.
Forse avrete riconosciuto questa spiritosa e malinconica marcetta. Era il motivo conduttore di 8 e mezzo, un film che ho fatto parecchi anni fa. E chi la sta suonando al piano è proprio il suo autore, Nino Rota, che ha composto le musiche di tutti i miei film. I suoi motivi e le mie immagini vivono insieme ormai in un modo inestricabile. Anche in questo nuovo film, Prova d'orchestra, la musica è di Nino.
Grazie maestro Fellini per aver dato il via così bene a questo nostro speciale in ricordo di Nino Rota. Certo sarebbe stato meglio se il titolo l'avesse lanciato lei col suo impeccabile e simpatico accento romagnolo, ma comunque si vada per cominciare.
Benvenuti all'ascolto di Amarcord Nino Rota.
Grazie allora anche al maestro Rota che ci ha accennato al pianoforte proprio il suo celeberrimo Amarcord. E certo, si parla di cinema, che tanta fama ha dato al piccolo grande Rota, ma questa, quella cinematografica intendo, tra le sue scritture musicali, è comunque una punta dell'iceberg, come si suol dire, e altro che musicista di Fellini. E lasciamo stare l'enfant prodige, compositore a 8 anni e sul podio di un'orchestra sinfonica a 11. Pensiamo agli studi, ai perfezionamenti, che a un certo punto sembra che per Nino Rota non finiscano mai. Ma vogliamo ricordarne due. È il 1930 e il 19enne Nino continua a prendere lezioni di composizione da Ildebrando Pizzetti, recandosi non più al conservatorio ma a casa sua. Lì viene colpito dal giovane figlio del celebre compositore e scrive di getto Ippolito Gioca. Ebbene, siamo andati a trovare Ippolito Pizzetti 70 anni dopo questo fugace incontro. Ippolito era diventato un ben noto e celebrato paesaggista, scomparso nel 2007, e abitava in un bell'attico romano con le sue amate piante e i suoi gatti, e forse aveva anche un vago ricordo di Nino Rota.
Ma sì, io ricordo questo giovane che girava per casa nostra. Aveva l'aria timida, chiuso in una posizione diverso il maestro, molto di riverenza, perché poi io mi ricordo benissimo gli allievi di mio padre, il maestro Galazzeni, che invece era uno molto che chiacchierava fin troppo, odiato da mio fratello. E poi ricordo ancora Vieri Tosatti, altri allievi di mio padre, perché poi quando eravamo a Roma mio padre faceva lezione ai suoi allievi nello studio suo a Via Panama, dove abitavamo, per cui vedevo questo passaggio di allievi con cui però non avevo altro rapporto. Questi sono quelli che ricordo di più.
Schivo e riservato Ippolito Pizzetti e soprattutto distratto. Proprio come Nino Rota. Pensate che quando all'imbrunire siamo usciti di casa per andare a cena in una di quelle osterie romane, non si era nemmeno accorto di essere uscito senza scarpe, se scarpe si potevano chiamare due logore Clarks senza stringhe. Insomma, Ippolito continuava a giocare.
Sì, io non ero un ragazzino facile da portare in giro, perché non si sapeva mai cosa avrei potuto fare. Quindi venivo portato molto, con molto cautela.
Allora, maestro Rota, visto che ha preso la parola, si ricorderà certamente anche delle visite che le facevano prudentemente fare ad un amico di famiglia, Arturo Toscanini.
Ricordo tante cose, la casa di Via Durini, senza dubbio, dove io mi divertivo moltissimo, perché sul piano del maestro c'erano un sacco di lettere di Wagner, un frammento famoso di Wagner, poi manoscritti, ricordi, mi divertivo moltissimo. E poi mi affascinava il maestro quando parlava di musica, sempre mi ricordo.
Thank you.
ricordo una volta che mi fece sentire un pezzo di Meyerbeer, un pezzo di Roberto il Diavolo, cantato con la sua voce che mi piaceva moltissimo. Adesso farei un raffronto tra la sua e quella di Armstrong. Un po'. La cantava con quella antivocalità che aveva Armstrong, che era di un'efficacia straordinaria. Quell'aria del Roberto il Diavolo mi piace di più cantata da lui che sentita in un disco da un cantante regolare.
Arturo Toscanini aveva intenzioni serie nei confronti del giovane Rota. Per evitargli una possibile provincializzazione della sua crescita musicale degli anni dell'era fascista, gli procurò una borsa di studio per affrontare quello che doveva essere l'ultimo corso di perfezionamento. E lo fece il giovane Rota presso quella che ancora oggi, credo, è la più prestigiosa scuola musicale americana, il Curtis Institute di Filadelfia. Ed eccolo Nino, quasi ventenne nel 1931, da solo sul piroscafo Augustus, approdare a New York, accolto dallo stesso Toscanini, che qualche giorno dopo, per tranquillizzare la famiglia di Rota, registrò a casa sua con una macchina che pochissimi potevano permettersi un saluto su un piccolo disco di ceralacca che poi fu inviato alla madre, la pianista Ernesta Rinaldi.
Cara mamma, buon viaggio. Ti chiediamo la tua salute e a quella della signora Carla. Ho visto Broadway, ci sono delle luci meravigliose e impressionanti. Tanti baci a tutti. Adesso lascio la parola a maestro Toscanini.
Io le invio tanti saluti, mi ha fatto piacere vederti vivo e buona salute. Io, appena finito i concerti, parto sul Bremen e sarò a Milano il 28 gennaio. Saluti a tutti.
Con questa entrata dai balli per piccola orchestra, Nino Rota fa il suo ingresso definitivo nel campo della composizione. Infatti, se al Curtis Institute furono mesi di intensa attività musicale e didattica con maestri del calibro di Fritz Reiner, l'anno successivo Rota incontra le due occasioni decisive per la sua carriera, che ebbero a che fare con i più moderni mezzi di comunicazione dei tempi, la radio e il cinema. Con questo ballo del buon umore, dentro ai balli per piccola orchestra, Rota fu tra i finalisti del Festival di Musica Contemporanea di Venezia nella sezione Musica per la Radio, cosa che gli procurò una diretta radiofonica. E con Treno Popolare, un film di Raffaello Matarazzo, entrò anche nel mondo del cinema e mai ne uscì.
Sulla campagna fior che si osserva fuori, con la rinazione dei monopoli,
Sì, è stata la punta dell'iceberg, ma la musica che Nino Rota scrisse successivamente per il cinema è oramai memoria collettiva. Ma c'è un personaggio chiave che accompagna tutta l'attività musicale, cinematografica e non, del compositore milanese, poi adottato dai Colli Romani, ed è Suso Cecchi D'Amico, sceneggiatrice e amica dei massimi registi italiani, ma per Rota anche una sorella e una confidente importante.
Abbiamo vissuto insieme proprio come fratello e sorella. Finché non ha avuto una casa, mangiava qui regolarmente, avvertiva se non c'era, ecco, è diverso. Prima in casa dei miei genitori e poi qui da me, anche perché poi erano legatissimi con Lele, veniva a suonare qui, passava le giornate. Quando cominciò a fare il cinema poi ci fu quest'altro legame che Nino ha fatto più di 100 e non so quanti film, non ha mai capito le trame dei film, si vedeva vagamente, sapeva, notava le scene dove doveva andare, allora molto spesso li faceva qui, si metteva piano, allora io dicevo no, questo non può andare, questo... Al momento del Padrino, Nino, che era bizzarro, aveva delle sue idee così al limite dell'esoterico, che non doveva volare. Così disse, mi dispiace, in America non ci vengo. Coppola non si poteva muovere perché lavorava al montaggio del film, all'edizione. E allora però ci teneva molto avere la musica di Nino, ne avevano già parlato, Coppola era stato qui. E allora io ho visto il Padrino in bianco e nero, alla moviola, con Nino, cercando di fargli capire il soggetto che conoscevo bene perché avevo letto il Padrino, ma poi naturalmente rinunciamo a fargli capire l'intreccio nel dettaglio.
Poi ci fu sul Padrino quel strano episodio di autoplagio dove lui appunto si prese qualcosa di suo.
Io ho la responsabilità di tante di queste storie di Nino, perché per spiegargli che cosa ci voleva in una cosa, dico, sai che cosa ti ci vorrebbe? Ti ricordi in Fortunella un suo tema? Una cosa così, lui la suonava questa, ecco, una cosa di questo genere, cioè, ma io ci metto questa.
Dice Suso Cecchi D'Amico, Coppola è stato qui, è vero. In una pausa della lavorazione del primo Padrino, il regista americano vuole essere sicuro della collaborazione di Rota per la colonna sonora. E un certo giorno bussò alla porta del suo appartamento in Piazza delle Coppelle a Roma. Ma come venne accolto? Ce lo racconta Silvia Blanchard Rota, la cugina di Nino.
È arrivato a Roma e voleva incontrare Nino Rota, ma senza farsi annunciare gli hanno dato l'indirizzo. Tra l'altro lui pensava che Nino abitasse un palazzo, forse invece è una casa molto carina, modesta, e sale al quarto piano, suona e viene un omino in vestaglia e pantofole ad aprire la porta. A quel punto Coppola dice: oh, scusi, forse mi sono sbagliato, io cercavo maestro Nino Rota. Ma il maestro Nino Rota sono io. Ah, ma questo è un onore, un piacere. Io sono Coppola, vengo dall'America proprio per conoscere lei. Nino lo fa entrare, guarda e vede che Coppola ha le scarpe da tennis. E allora gli dice: ah, come mai lei? Sono venuto, faccio jogging. E questo Nino proprio l'ha entusiasmato. Dice: io ho portato il film, maestro, e spero che lei lo veda e se le piacerà farà la musica che io le chiedo e che desidero tanto.
Ma visto che stiamo parlando ancora di cinema, facciamo un bel flashback, perché un altro grande regista entrò nella vita di Nino Rota e lo fece a suo modo, mettendolo prima alla prova in Senso nel 1954. A Rota, Luchino Visconti dette il compito di tagliare alcune parti del primo e del secondo movimento della Settima Sinfonia di Bruckner e di fare in modo che sui tagli non ci fossero bruschi salti di tonalità.
Dopo questa prima esperienza con Luchino come intermediario di Bruckner,
secondo le notti bianche, no?
Luchino scese dall'Olimpo e mi propose di fare la mia musica originale per le notti bianche tratto da Dostoevsky. E fui molto lusingato di questa cosa, perché quando abbiamo avuto i primi incontri mi ha citato tutti i pezzi di film miei che gli piacevano e di cui voleva che io
se li era portati appresso c'è voglia.
Mi ricordo che in quel tempo in cui non correva ancora come dopo tanto buon sangue tra Luchino e Fellini, io fui colpito di questa sua libertà mentale, perché mi disse: ma mi piace molto quell'inizio della strada. Eccetera, eccetera. Mi piace quei violini, tutti quegli archi con gli accordi sotto. Dice, è un inizio cinematografico di una grande efficacia.
La collaborazione tra Visconti e Rota prosegue per altri tre film e culmina nel 1963 con Il Gattopardo. Oltre alla rielaborazione della sua sinfonia sopra una canzone d'amore, che è all'origine della colonna sonora, Nino Rota si trova ad affrontare un fatto imprevisto, che dà però un valore ma anche un sapore aggiunto alla colonna sonora. E così ce lo racconta.
Questo valzer che state ascoltando non è mio, è di Giuseppe Verdi ed è la prima idea con cui si è partiti per la festa finale, il ricevimento in casa del Duca di Salinas del Gatto Pardo. Questo valzer è stato ritrovato in antiquariato da un libraio e anche montatore di film, amico di Luchino, anche amico mio, che ne fece dono a Luchino, proprio del manoscritto. Ed era un valzer dedicato alla contessa Maffei, grande amica di Verdi, che si vede in qualche occasione. Verdi voleva farle omaggio di un, e le regalò questo manoscritto.
Non tutto il bene viene per giovare, si potrebbe dire a proposito della produzione musicale cinematografica di Nino Rota. Nicola Piovani, è proprio così?
Per quale motivo anche Rota sia malinteso è facile capire. Lui, avendo lavorato per il cinema e avendo lavorato per il cinema di Fellini, ha avuto una esposizione, oggi si direbbe per parlare volgare, una visibilità talmente grande da oscurare il senso dei concerti soirée, il senso delle sinfonie, il senso della notte di un neurastenico. Diciamo che Rota, più vicino a noi, molti di noi l'hanno conosciuto anche personalmente, e come succede, magari il personaggio fa agio sul compositore. Rota era una persona di un fascino incredibile. Fellini era convinto che fosse un angioletto temporaneamente caduto in terra, in attesa di essere riassunto rapidamente in cielo.
Già, ma a lei Piovani è come se l'angelo musicale avesse passato il testimone. Ma lo ha mai incontrato, lo ha mai conosciuto personalmente?
Primo appuntamento che dovevamo prendere, perché io gli dovevo consegnare due bottiglie di vino che un comune amico greco gli mandava, Ramana Sazidakis, era un musicista, grande musicista greco, mio maestro, e io tornando da te gli disse: fammi il piacere, porta queste due bottiglie al maestro Rota, che io conoscevo di fama, e lui forse neanche mi conosceva. E l'ho chiamato e abbiamo cominciato a prendere un appuntamento. Ora, uno può immaginare cosa potesse significare prendere un appuntamento con Nino Rota, un'impresa titanica, perché diceva: beh, vediamoci domani, Ci vediamo alle 2, poi arriva una telefonata a mezzogiorno che dice: mi ha telefonato il maestro Roda da Parigi per dirmi che... Allora era, sì. Era un continuo rimandare, però quando telefonava per rimandare l'appuntamento non è che diceva: guardi, dobbiamo rimandare l'appuntamento e basta, cominciava a parlare di musica, senza che avesse la sensazione della situazione. Stava col gettone in un ristorante, io stavo di qua, mi doveva chiamare per dirmi l'appuntamento, dobbiamo rimandarlo ulteriormente. Quando alla fine siamo riusciti ad avere l'appuntamento a Piazza delle Coppelle, a casa sua, lui mi ha accolto con grande calore, con grande slancio, ma non ricordava qual era il motivo dell'appuntamento e mi ha detto: perché ci siamo visti oltre che per il piacere di vederci?
Abbiamo bisogno anche del parere e del sostegno di un apprezzato musicologo. Emilio Sala, docente di drammaturgia musicale all'Università degli Studi di Milano.
La mia passione per Nino Rota è originaria, forse perché meno coltivate e più persistenti. Non... Devo dire che si sta allargando e concentrando anche dal punto di vista, per così dire, storico, storiografico, perché credo che ci sia un momento particolarmente urgente da riscoprire nella storia, poi tra l'altro anche di Milano, della musica a Milano, perché Nino Rota è milanese. Adesso l'imprinting milanese magari non sembra così evidente in un compositore che poi di fatto ha vissuto quasi sempre a Roma e insegnato a Bari, ma io lo sento fortissimo.
Che tautini sol suono,
accomodatevi.
No, no, baronessa, prima devo dirvi una cosa in segreto.
Ma ci dia anche un buon motivo, professor Sala, per sostenere l'attualità della musica di Rota.
Beh, con tutto quell'effetto di déjà entendu che è tipico di Rota, ma in cui di fatto non riesce a mettere a fuoco una citazione vera e propria, è una sollecitazione continua a qualcosa che poi ti sfugge sempre di mano. Questo è l'effetto, è qualcosa che sia un ricordo che un'amnesia, è la magia della musica di Rota, che è tutta fatta di mimetismo paradossale. C'è un'espressione bellissima che si deve appunto a Giovanni Morelli, che parla di quarta persona singolare della musica di Nino Rota.
Quarta persona singolare, con dentro tutto.
Thank you.
direttore d'orchestra Giuseppe Grazioli nel 2009, per i 30 anni dalla scomparsa di Nino Rota, fece uscire un ciclo di 6 doppi compact disc per la Decca dedicati al compositore milanese, e in quel periodo fece anche 10 concerti all'auditorium di Largo Mahler con quella orchestra che ancora si chiamava Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi.
Tu non l'hai conosciuto, però hai avuto un'illuminazione quando Fellini chiamò te il regista durante la visita meravigliosa. Come accade? Ce lo vuoi raccontare?
Sì, stavamo facendo le ultime prove della visita meravigliosa e Fellini stava male, era in un ospedale, noi eravamo a Rovigo, lui era forse a Ferraro, comunque da quelle parti, ricoverato. Il teatro di Rovigo riceve una telefonata di Fellini che chiede di conoscere il regista e il direttore d'orchestra della visita meravigliosa. Noi ci fiondiamo in una macchina, ci precipitiamo all'ospedale, troviamo Fellini, poverino, non era proprio in forma perfetta, però era circondato da infermiere come quelle dei suoi film, con un foglio di carta davanti a lui che disegnava la stanza, i personaggi che c'erano attorno, e Fellini ci raccontò un po' di episodi su Rota, sulla sua persona, il suo carattere. In particolar modo un episodio che mi è rimasto indelebile, dove raccontava che Rota andava in sala di incisione per le colonne sonore dei film di Fellini, e quando Fellini gli chiedeva una modifica, anziché riscrivere la partitura, andava direttamente dalla gran cassa o dalla seconda tromba e gli segnava le note giuste secondo la modifica. Una cosa che i musicisti mi capiranno, vuol dire avere nella testa chiara l'armonia, l'orchestrazione di tutto.
Mi insegna a far l'amore, a far l'amore, a far l'amore.
Siamo arrivati a Nino Rota, che ha bisogno forse di staccarsi dal musicista di Fellini. Penso che l'avete fatto bene, forse, questo impaginato di questi 10 concerti, perché in effetti lì c'è tutto il Rota possibile e immaginabile, ma mischiato anche in modo alle volte imprevedibile.
Sì, forse questa idea di mescolare tutto può suscitare un po' di fastidio in chi ama le rassegne ordinate, magari in ordine cronologico o per generi, però nel caso di Rota veramente non si poteva fare, perché tutti i suoi temi, le sue invenzioni melodiche, armoniche, sono costantemente in rotazione continua e passano dal cinema ai concerti per strumento solista, ai balletti, alla musica da camera, quindi era impossibile seguire un filo logico, e il filo logico più coerente, anche se può sembrare una contraddizione, è quella della confusione, cioè del mescolamento, del rimescolamento di tutti i generi e di tutta la musica che lui ha scritto. E d'altra parte non è che lui abbia avuto nella sua vita un momento in cui scriveva solo per il cinema, oppure un momento in cui ha scritto tutta una serie di sinfonie, no, era tutto mescolato. Io me lo vedo, pur non avendolo conosciuto personalmente, però mi vedo dal punto di vista del catalogo, scorrendo le sue partiture, che la sua mente, la sua invenzione era costantemente bombardata da temi che poi trovavano la via d'uscita di quello che stava facendo in quel momento. Poteva essere un film, ma poteva essere un pezzo per arpa.
Thank you.
Il primo concerto è proprio l'esempio di questo andare a cercare nei generi più diversi. Iniziamo con Prova d'orchestra, la colonna sonora, che parla proprio dell'orchestra, quindi parla di noi che facciamo musica, e ci piaceva per come inizio ben augurante cominciare con questo. E poi Rablesiana, che è un pezzo degli ultimi anni di Rota, un testo di Rabelais con un'abilità di orchestrazione e un'armonia degna di Ravel e di Strauss, degli ultimi quattro leader, un pezzo veramente di estrema raffinatezza, difficilissimo per la solista di canto, ma una partitura che secondo me darà una nuova luce immediatamente su Nino Rota, compositore non per il cinema. E poi terminiamo con questa suite dal balletto Le Molière Imaginaire, balletto che lui scrisse, cosa che pochi sanno ancora una volta, per Béjart, e che presentiamo in prima esecuzione a Milano nella sua forma di suite, e che è ancora una volta un accostamento di musica neoclassica, ma dove ogni tanto compare una tromba che sembra provenire dai clowns di Fellini, o... solo che appunto questa è la cosa bella di Rota, lo stesso tema che magari per Fellini evoca il mondo del circo, qui invece è usato per evocare il mondo di Molière, e quindi insomma è un compositore che assolutamente merita di essere per un attimo allontanato da questo mondo felliniano, perlomeno di essere accostato ma senza farsi inghiottire e divorare da Fellini.
E poi Milano ha bisogno di sentir Rota, insomma.
Anche perché è un compositore nato a Milano, quindi.
Partiamo dal balletto completo delle musiche per la strada. Siamo nel 1966, mi sembra, che è il film del 54, il balletto del 66. E qui la critica italiana si è scompaginata, perché l'ha accusato di tutto e di meno. Come al solito, di essere il cinematografaro, di essere uno che fa musica leggera, e invece lui precisava che leggera all'ascolto, ma non nella scrittura, insomma, una delle sue frasi più importanti. Ma tu sei riuscito a farlo tutto completo, ma cosa c'è dentro? Perché non c'è dentro solo il film, c'è dentro altri.
Ma guarda, è stata una scoperta anche per me, perché avevo eseguito molte volte la suite che era stata, come dire, organizzata da Rota stesso, di una durata di circa mezz'ora, qualche minuto in più, e che ormai l'uso era quello di fare anche il balletto La Strada sulla musica della suite, quindi su 33-34 minuti di musica. Poi avevo scovato un disco registrato, un disco della EMI, se non sbaglio registrato da Gatto, direttore che faceva molti balletti alla Scala, in cui finalmente c'era l'integrale del balletto La Strada. Lo ascolto e effettivamente c'erano almeno 20 minuti in più rispetto alla suite. Allora decidiamo di registrare questa versione integrale, mi arriva la partitura da Ricordi e scopro che in realtà ci sono altri 30 minuti che erano stati tagliati probabilmente per far stare tutto il balletto in un disco solo, in un vinile, oppure forse perché sull'onda di Spettacoli alla Scala, in cui magari il coreografo aveva tagliato. Fatto sta che non si era mai ascoltata la versione integrale, lo dico con una certa fierezza, perché è stato un lavoro molto complicato, perché L'integrale del balletto La Strada prevede, oltre a un'orchestra sinfonica molto grande, anche una banda di paese, una banda più piccola che attraversa il palcoscenico, un gruppo jazz, una voce non impostata di una ragazzina che canta fuori campo, e quindi mi sono spiegato perché se ne desse sempre una versione molto tagliata, perché obiettivamente dal punto di vista dei costi e anche dell'organizzazione è molto complicato metterla in scena integrale. Per un disco è diverso, naturalmente, perché si può procedere con altri ritmi, con altra organizzazione, e per la prima volta abbiamo registrato tutta la musica scritta da Rota per questo balletto, che comprende musiche anche di molti film che non sono nella suite, e sono dei momenti anche dal punto di vista teatrale molto belli, con queste bande che escono all'improvviso, in cui Rota scrive apposta in modo che risultino stonate. Ci sono tutta una serie di stratagemmi veramente del genio puro.
Stiamo ascoltando frammenti dall'ultimo omaggio discografico dedicato al pianoforte di Nino Rota. Lo ha registrato Massimiliano Carbonara, che tra l'altro è anche d'accordo col professor Sala.
Sì, perché Pianeta Rota è molto vasto. Proprio perché lui non voleva e non ci teneva ad essere coerente, ma anzi amava pescare di qua e di là con una grande sincerità, e a seconda di come suo sentimento, dal suo talento si indirizzava. Naturalmente un solo pezzo, due o tre pezzi non rendono giustizia a tutto quello che Rota ha affrontato come temi compositivi, come armonie, come stili, eccetera eccetera. Rota era un pianista e si vede benissimo quando si leggono i suoi pezzi, per cui ci sono tante cose da vedere, tocchi di classe incredibili nel modo di scrivere suo, efficaci ma sottili molto spesso, e quindi bisognerebbe conoscere un po' tutto quello che ha fatto per il pianoforte, perché è molto prezioso.
Allora, restiamo in attesa che giustizia sia fatta, ovvero che si ristabilisca un giusto equilibrio tra la parte cinematografica e tutto il resto, un po' in ombra, della produzione di Nino Rota. Non ricordiamolo solo come il musicista di Fellini, anche se, pensate un po', ne era certamente sicuro proprio lo stesso imprevedibile regista romagnolo, che così scrisse in una lettera indirizzata a Sylvia Blanchard Rota, che adesso ci legge, una lungimirante profezia sulla musica del suo amico e collaboratore, questo angelo musicale del XX secolo. Così ce ne siamo ricordati e così ce ne ricorderemo sempre. A risentirti, Nino Rota.
Roma, 10 novembre 92. Silvia cara, grazie per l'affettuoso biglietto e il prezioso emozionante materiale di scritti, foto e documenti di Nino. Vedrai che anche se lentamente, a poco, tutta la musica di Nino verrà riproposta ovunque, divertendo e commuovendo sempre. Ci rivedremo con tanta amicizia e affetto, Federico.
Finiscono qui questi nostri labirinti musicali, un omaggio a Nino Rota, un omaggio che avevamo mandato in onda nel 2009, ma oggi l'abbiamo riproposto, un po' rinnovato e remixato per la presenza del compositore milanese in alcune occasioni concertistiche, per esempio a Piano City. Ci saranno 6 appuntamenti con Nino Rota e poi lo stesso sarà presente nel programma del Concerto per Milano in Piazza Duomo del 5 giugno con la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Sciagli. E almeno qualche concerto nella città natale di Nino Rota, una città che non gli ha ancora dedicato né una targa né una viuzza e neanche una panchina in qualche parco. E allora tutte le occasioni sono buone per ricordarci questo genio della lampada musicale. Lasciamo questi labirinti rotiani con la sua splendida, solare e divertente opera Il Cappello di Paglia di Firenze. Ecco l'ouverture da quest'opera con l'Orchestra Sinfonica e Coro di Roma diretta dallo stesso autore, Nino Rota. Claudio Ricordi si congeda e vi dà appuntamento al prossimo labirinto. Buona musica a tutte e a tutti.
kiss me, or else you'll have to miss me. I guess I'm stuck forever by the glue.